In altre parole.
Do subito il benvenuto al nostro ospite Fabiano Alborghetti. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, questa settimana Fabiano Alborghetti ha scelto per noi una parola in particolare da declinare rispetto agli spunti che ci fornisce ogni giorno l'attualità culturale, ma non solo. Questa parola è identità, appartenenza. Ne abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, traendo spunto da diverse notizie. Questa mattina invece Fabiano Alborghetti vogliamo parlare di Twitter, che, bisogna dire la verità, quasi ogni giorno oramai ci regala una notizia, non è vero?
Eh sì, perché da qualche settimana stiamo seguendo le vicende di Elon Musk. Lo sappiamo, è fondatore di Tesla, pioniere dello spazio con SpaceX, ma l'ultima buttata è l'acquisto appunto di Twitter, che sta tenendo banco sulle pagine del mondo. E il draconiano imprenditore si improvvisa mogul, iniziando tagli drastici al personale, lanciando campagne motivazionali che sono più programmi dittatoriali, a ben vedere. E continuamente pare dire o con me o senza di me. E se quel me equivale a condizioni di lavoro prossime alla schiavitù, meglio senza allora. E così ai licenziamenti in massa che lui ha messo in pratica e assicurato metà del personale, ecco che arrivano le dimissioni volontarie. E tra queste, sorpresa, l'intero staff della sede di Bruxelles di Twitter, che di fatto è rimasta vuota. Non è una cosa da poco, perché l'ufficio di Twitter a Bruxelles è sempre stato un raccordo politico con le istituzioni europee, ma non solo, perché la UE stessa, l'Unione Europea, ha immediatamente manifestato una serissima preoccupazione sul futuro soprattutto dell'informazione per il rispetto a quello che è stato siglato nell'aprile del 2022, che è il Digital Service Act, o detto anche DSA. E che cos'è? A cosa serve? Beh, il DSA regolamenta tutte quelle che sono le società big tech, tipo Facebook, tipo Twitter e via dicendo, verso una maggiore responsabilità su quelli che sono i contenuti illegali o nocivi, in particolare tutti quelli che indirizzano la disinformazione. E il campanello di allarme suona quando Musk annuncia il servizio Twitter Blue, un abbonamento a pagamento, un servizio che fa ottenere la famosa spunta blu, che non è quella di WhatsApp che fa vedere che sono stati letti i messaggi, ma è la certificazione dell'identità del proprietario di un dato profilo, ovvero una carta d'identità digitale. Se prima Twitter aveva dei protocolli per identificare i profili veri da quelli farlocchi, e adesso chiunque può essere chiunque, ma basta pagare. Quindi io potrò aprire un profilo, non lo so, facendomi chiamare Alain Berset o Natasha Fioretti della RSI e poi twittare messaggi a mio piacimento, magari spandendo notizie false, pericolose, su colleghi, istituzioni, sul governo. E si dice, vabbè, ma sono cose ad alto livello, magari non ci riguardano. Ma allora proviamo a scendere nel cortile. Io sono Pinco Pallino, apro un falso profilo col nome della mia collega di lavoro o della vicina di casa, inizio a lanciare diffamazioni o magari diffondendo contenuti impropri, allora la cosa magari ci tocca da vicino.
Certo, tra l'altro proprio di ieri è anche la notizia che Twitter ha deciso di non applicare più la politica in materia di informazioni fuorvianti sul Covid, sul coronavirus, ed erano delle decisioni che erano state prese durante la pandemia, e quindi anche su questo adesso ieri è arrivata la notizia, insomma non ci sarà più questa attenzione. Poi c'è stata un'altra partenza, insomma, clamorosa, perché tantissime personalità hanno lasciato l'account, anche tante sono state riabilitate in verità, no? Sappiamo che ad esempio Trump, il suo account dopo molto tempo è stato riabilitato, ma insomma di ieri la notizia della partenza di Jim Carrey, che ha salutato 18,9 milioni su Twitter dicendo vi amo tutti così tanto, e se n'è andato, ha sbattuto la porta anche lui al social.
Certamente, perché comunque per Musk l'utilizzo di Twitter è anche un utilizzo politico, sappiamo perfettamente che è schierato, sappiamo perfettamente che è un sostenitore del partito di Trump, per cui c'è da domandarsi realmente quanto possa restare libero Twitter ora. Teniamo conto che durante le primavere arabe, con invenzioni straordinarie per riuscire a ottenere la connessione, gli attivisti hanno utilizzato Twitter per far attraversare le notizie che altrimenti sarebbero rimaste confinate all'interno del proprio paese e quindi sconosciute a tutti noi, per dare degli aggiornamenti. E se questo poi non potesse più essere possibile, e soprattutto chi poi darà questi aggiornamenti, qual è il nome, chi è veramente la persona che diffonde queste notizie? E allora io ho provato, occupandomi di letteratura, a fare un passo di lato.
Raccontaci.
E mi sono detto, ok, allora il nom de plume o pseudonimo è una pratica consolidata. L'esempio che tutti conoscono è quello di Fernando Pessoa. Viveva e pubblicava sia col suo nome che con 70 identità ulteriori, anche se poi ne conosciamo soltanto 3, 4, 5. E ci si dirà, ma sono cose del passato. E no, torniamo nel cortile. Per esempio lo scrittore Paolo Di Stefano, che molti amano per i suoi fantastici romanzi, Giallo d'Avola, La Catastrofa, e anche Nino Motta. Nino Motta era un personaggio che lui ha creato all'interno dei suoi libri, e lui estrae questo personaggio fittizio sulla carta, lo fa diventare una persona reale che effettivamente scrive e pubblica dei libri, e scommetto che la maggior parte delle persone non sa chi ci sia dietro Nino Motta, ma questo è soltanto uno dei pochissimi casi. Il mondo della letteratura è totalmente pieno di nom de plume, Alberto Moravia, Svevo, Pablo Neruda, insomma, ce ne sono veramente un'infinità, e c'è da domandarsi, ok, ma perché lo fanno? Ma in realtà le ragioni sono state tantissime in passato: pregiudizio, perché le donne magari era meglio che non scrivessero, soprattutto magari i temi femministi, era meglio adottare un nome maschile, o magari di genere, una donna che scrive fantascienza, tuttora c'è un grandissimo pregiudizio. Altri sono commerciali, perché magari ci sono degli scrittori che scrivono così tanto che hanno bisogno di più nomi, altrimenti intasserebbero il mercato.
Non vengono più pubblicati, certo.
Esattamente. Talvolta perché è un nome amato, come il caso di Moravia, che ha appunto assunto il nome della nonna, una traslazione del nome della nonna. Altri perché magari c'è un nome infelice e un nom de plume, ma lo fanno anche degli attori, un altro nome suona decisamente meglio.
Certo,
sarebbero...
però siamo in campo letterario qui.
Esatto, sembrerebbero quasi degli esempi innocui, perché stiamo parlando del campo letterario, e quindi ecco gli scrittori, i cantanti o gli attori con un nome scelto per veicolare meglio la propria arte, tutto bene, tutto perfetto, e è forse anche giusto che sia così. Però domandiamoci, se quel nom de plume, quel nome finto, fa informazione, viene così a esistere e fa informazione, diffonde notizie, e se quel profilo anonimo, smaccatamente falso, il falso lo veicola per diffamare, per offendere, per distruggere la vita sociale e politica altrui, che cosa succede? Che tipo di informazione avremmo davanti? Perché i social seri sono veicolo di informazioni, un'informazione capillare, e se questo noi andiamo a smantellare, a quel punto a cosa crediamo? A chi? E non so se c'è realmente una risposta a tutto questo.
Ma sicuramente, guardando adesso a Twitter, è evidente che, insomma, da quando Elon Musk ha acquistato il social network è in corso veramente una grande rivoluzione, e mi sembra di poter dire che non abbiamo capito ancora bene quale sia la direzione o comunque l'obiettivo finale di Elon Musk per questo social network, che cosa lo vorrà far veramente diventare. Per quanto riguarda, ecco, il nostro stare sui social, è chiaro che anche per noi utenti diventa sempre più difficile magari riconoscere, no? Quando c'è un profilo fake, però qui sta anche un po' poi la nostra capacità, dobbiamo avere anche quegli strumenti tante volte per essere poi in grado di orientarci, no? E poi naturalmente ci vorrebbero anche delle regole più chiare per appunto tutelare, per non permettere magari questo genere di disinformazione, senz'altro, ma questo è un ampio capitolo, insomma, del che hanno aperto i social network da che esistono.
Assolutamente sì, e che vanno chiaramente di pari in basso con la capacità delle persone di decrittare le informazioni che ricevono, che in qualche maniera gli capitano sulla via, per così dare una lettura della realtà, per cui bisogna fare attenzione a che tipo di realtà poi andiamo a popolare con le notizie e con le persone che abitano l'ambito delle notizie. Bisogna sempre avere delle persone che siano super partes, che siano informate per poter informare correttamente, così che l'uomo comune in qualche maniera abbia delle armi per leggere la realtà.
Certo, certo. Fabiano Alborghetti, è sempre molto stimolante. Siamo partiti, insomma, dalle notizie di Twitter, dall'attualità. Siamo arrivati al nom de plume della letteratura e grazie, come sempre interessantissimo. Noi ci ritroviamo qui sempre domani alle 8:18.
Perfetto, grazie a voi e buona giornata.
Buona giornata, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.